Salve Maria, buonasera a tutti voi, nostri carissimi radioascoltatori, e grazie per essere anche oggi in nostra compagnia per questa nuova puntata dei Santi ai Giovani, per la quale, nell'ambito del ciclo che stiamo dedicando ai più importanti e noti ordini religiosi della cristianità, vi andremo a parlare di quello dei servi della Beata Vergine Maria, presentandovi nello specifico l'opera e l'esempio di vita dei suoi sette santi fondatori, che sono Bonfiglio, Monaldi, Bonaggiunta Manetti, Manetto dell'Antella, Amadio Amidei, Sostegno Sostegni, Uguccione Uguccioni ed Alessio Falconieri. Ebbene, essi si distinsero per la loro aspirazione evangelica ad una vita improntata alla penitenza e alla contemplazione, proprio nella profonda venerazione e sotto il patrocinio speciale della Santissima Vergine Maria. Loro risposero direttamente a una chiamata che ricevettero proprio dalla Madonna, e a questo zelo dedicarono poi tutta la loro vita, dopo aver abbandonato i propri terreni. Beni, quindi i beni terreni, e offrendoci un insegnamento davvero elevato di abnegazione, di vera carità in Cristo per Maria, di umiltà nella mortificazione generosa e nella rinuncia alle vanità del mondo. Quindi anche pensate alle ricchezze, alle gratificazioni effimere, all'orgoglio e alla vanagloria, tutti i vizi per i quali ebbero sempre anche tutte le occasioni possibili, essendo ricchi, anche mercanti, insomma, trovandosi in una condizione sociale molto agiata, ovviamente, anche alla loro epoca. E questo penso davvero che sia un insegnamento tanto più prezioso per noi, che oggi viviamo in una società, possiamo dire, corrotta fino al midollo, sommersa dall'edonismo e dalla ricerca dell'affermazione temporale fine a se stessa, quindi del proprio successo mondano, dei piaceri sensoriali ed emotivi. Quindi una società che cerca di trascinare le persone nel vortice di una vita dissoluta, e vuole indurle proprio alla perdizione con anche il rifiuto dei beni eterni dell'anima, che, come noi tutti sappiamo, sono gli unici veramente importanti da perseguire. E ne parleremo con Maria Sole e con Maria, che oggi è al suo primo intervento in trasmissione. Ave Maria, benvenute ragazze, benvenuta cara Maria. Ed avremo sempre la presenza del nostro carissimo padre Giampio come guida spirituale. Ave Maria, ben ritrovato, padre.
Ave Maria, grazie e bentrovati tutti voi, Ave Maria.
Oh, grazie a lei, padre. E andiamo dunque a cominciare, aprendo la puntata di oggi, proprio con una presentazione della vita e dell'esempio dei sette santi fondatori, dei servi della Beata Vergine Maria. E Maria, vorresti parlarcene?
Ave Maria, grazie, sì. Bene, allora, come già precedentemente detto, i sette santi fondatori dell'Ordine dei Servi di Maria sono delle figure straordinarie nella storia della Chiesa e soprattutto nella storia dell'Italia medievale. Questo perché la loro vita e la loro missione hanno avuto un impatto significativo non solo sulla religiosità dell'epoca, ma anche sulla società e sulla politica del tempo. E questi sette uomini, che provenivano da una Firenze che di fatto era una Firenze vivace, una Firenze dinamica, segnarono un passaggio importante nella storia religiosa, in particolare del XIII secolo, contribuendo a una visione spirituale che si è estesa ben oltre a quella che è stata la loro vita terrena. Il XIII secolo nella Firenze era un periodo turbolento che era praticamente segnato da conflitti politici e sociali che vedevano appunto la città di Firenze come uno degli epicentri più vibranti di questa lotta. La città era divisa tra le due fazioni, Guelfi e Ghibellini, alleanze che in realtà purtroppo non solo definivano le scelte politiche, però anche creavano divisioni all'interno della popolazione. Questo perché la guerra tra questi due schieramenti che sostenevano rispettivamente il papato e l'imperatore aveva un impatto diretto sulla vita quotidiana dei fiorentini. La tensione era tra il desiderio di indipendenza e anche quello del bisogno di mantenere una certa stabilità politica e religiosa, e di fatto creò un ambiente di incertezze, anche morali, in cui molti cercavano risposta alle proprie sofferenze spirituali e sociali. Però, in un'epoca così segnata dal conflitto e dalla divisione, la ricerca di una vita più serena, ovvero spiritualmente appagante, e quindi votata alla pace, divenne di fatto fondamentale. E la risposta, come sempre, è la Chiesa Cattolica, che nonostante fosse anch'essa di fatto coinvolta in lotte interne di potere dottrinali, fungeva da punto di riferimento per milioni di persone in cerca di conforto, ma anche da ideale superiore da seguire. Ed è proprio in questo scenario che si collocano le figure dei sette santi fondatori. Questi secoli, il XII e XIII secolo, sono due secoli in cui la fede dominò incontrastata e l'umanità era sotto la guida materna della Chiesa, e infatti beneficiò dei più alti frutti della civiltà, cioè la Chiesa cattolica era il punto di riferimento morale più potente, era rispettata e ascoltata ovunque. E la Santa Sede era portavoce della Chiesa universale e aveva il ruolo di arbitro nelle questioni legate ai diritti e anche al benessere dell'umanità. E le sue decisioni erano accettate da tutti, quindi sia dal sovrano sia dal più umile suddito. E ovviamente in un'epoca di grandi incertezze, la fede con i suoi insegnamenti immutabili fu quindi la forza trainante della società. Questa stretta alleanza che c'era tra i due poteri era vista come il modello ideale di buon governo, sia dal punto di vista della ragione che da quello della fede, e entrambi i poteri contribuivano al medesimo scopo e operavano in armonia per il bene comune. E quindi erano meglio in grado, insieme, di garantire il successo nel compimento del loro compito. E la loro stretta unione è l'ideale della saggezza governativa, di fatto. Cioè, sia che la si consideri con gli occhi della ragione, sia con quelli della fede, poiché in questo modo la forza di entrambi è utilizzata per lo stesso fine e entrambi quindi possono operare in modo armonioso e senza attriti per il bene comune. E quindi questa felice condizione era favorita dallo spirito dell'epoca, che subordinava gli interessi temporali a quelli dell'ordine spirituale, in conformità quindi con i principi del Vangelo. E così in tutte le cose la Chiesa aveva la precedenza sul mondo. O meglio, la precedenza era liberamente concessa alla Chiesa dal mondo, che essa serviva fedelmente adempiendo al proprio dovere, quindi correggendo, istruendo e anche quando ovviamente era necessario, punendo coloro di cui era responsabile per la salvezza delle anime. Dunque, con un'estensione spontanea e strettamente logica delle sue prerogative, la Chiesa si vide persino investita del diritto di processare e deporre sovrani temporali e di liberare i loro sudditi dall'obbligo di fedeltà. Dunque, in quel momento nulla poteva illustrare in modo più evidente la supremazia dello spirito sulla materia, della Chiesa sul potere civile e quindi delle cose eterne su quelle temporali. Finendo questa breve sintesi sul Medioevo, esso si fondava su tre principi cardine. La fede governava ogni aspetto della vita, il potere spirituale e temporale agivano in armonia e la Chiesa, pur rispettando ovviamente le istituzioni civili, le orientava verso il bene delle anime. E questo sistema, che è basato sulla verità, ha portato frutti di bene, come infatti si dimostra la storia. Ma infatti la Chiesa di Dio si è espansa con tanta forza e così tante direzioni come in questo periodo. E i sette santi, che sono stati scelti per fondare l'ordine dei Servi di Maria, nacquero dunque in un periodo in cui il Medioevo stava raggiungendo il suo massimo splendore, quindi tra la fine del XII e l'inizio del XIII secolo. E si riteneva proprio che fosse la volontà di Dio che provenissero da sette importanti famiglie fiorentine, note per il loro prestigio e la loro posizione sociale. Tuttavia, in realtà, il loro vero onore non deriva dalla nascita, ma dal fatto di essere stati scelti per servire Maria con eroismo e soprattutto dedizione. E in primo luogo siamo colpiti, no? Dal numero scelto per l'opera sovrannaturale. È il numero 7, cioè il numero 7 nel senso mistico significa perfezione. E quindi sembra come che Dio Onnipotente abbia voluto che l'opera fosse perfetta in se stessa. Questo perché noi di solito troviamo un solo intermediario scelto per la comunicazione dei suoi doni, o al massimo due o tre, come appunto nel caso di tanti messaggeri di misericordia. Ma in questo caso ha scelto 7 persone per realizzare ciò che avrebbe potuto, se lo avesse voluto, mettere nelle mani di una sola persona. Possiamo in un certo senso dire che Dio Onnipotente, ha scelto questi suoi strumenti con una particolare cura. E ovviamente è stato suo piacere che tutti questi doni, che nell'ordine naturale rendono chi li possiede ben visibili appunto dalla nascita, con l'educazione, con la ricchezza e l'alta formazione morale che hanno ricevuto, che tutti questi doni fossero uniti in loro. E questi 7 bambini, che sono stati scelti da Dio per realizzare il suo disegno, crescevano in età e in intelligenza, circondati ovviamente da tutti quei comfort che la vita familiare può dare, e quindi possiamo anche immaginare facilmente, vivevano le gioie innocenti, i dispiaceri passeggeri dell'infanzia. Ma arrivò poi successivamente il periodo della ragione, il periodo in cui la ragione inizia a svilupparsi e in cui inizia appunto il serio lavoro dell'educazione. E nell'educazione di un bambino ci sono molteplici influenze, e queste molteplici influenze si combinano per formare il carattere. E tra queste le più importanti sono quelle che agiscono fin dalla culla e dunque dalle quali dipende in gran parte la sua futura disposizione. E questi santi ricevettero tutti una formazione particolare sotto l'occhio dei genitori. E dunque dobbiamo provare in un certo senso a immaginarli nel mezzo di questi vari ambienti familiari e anche a darci un'idea della loro vita domestica. E prima di tutto dobbiamo pensare che queste 7 famiglie a cui appartenevano, sebbene fossero tutte molto diverse tra di loro, politicamente anche, erano tutte unite e cattoliche fino al cuore. Questo perché nella Firenze del tempo ancora circolava l'eresia catara da più di un secolo e aveva seduto molte anime, però nessuna di queste 7 case ne era stata contaminata, né aveva mostrato la minima tendenza in questa direzione. Coloro che appartenevano al partito ghibellino erano comunque figli devoti della Chiesa, ovviamente, e obbedivano alla Santa Sede in tutte le questioni spirituali. Tutti mantenevano la fede, praticavano i loro doveri religiosi, cercavano di vivere di fatto una buona vita e si dedicavano alla pietà e alla devozione, mostrando amore per la religione, rispetto per la Chiesa e un costante adempimento di tutti i doveri cristiani. E da questa situazione, da quest'ambiente familiare, si arriva al 1233, quando i 7 mercanti fiorentini, proprio quei bambini, uomini di successo nel commercio adesso, ma altrettanto sensibili alla spiritualità, sentirono il desiderio di abbandonare la propria vita materiale e decisero di immergersi così in una via di maggiore povertà e penitenza. È importante sottolineare il loro nome, i Servi di Maria, che rifletteva non solo la loro devozione alla Madonna, ma anche la loro scelta di dedicarsi al servizio degli altri e alla comunità. Dunque, la decisione di questi 7 uomini di formare una comunità religiosa si inseriva nel movimento più ampio dei cosiddetti ordini mendicanti, che vedevano una rinascita della vita religiosa vissuta appunto sotto il modello della povertà evangelica. Questi 7 uomini, chiamati Bartolomeo, Bonfiglio, Giovanni, Benedetto, Gerardino, Ricovero e Alessio, non erano solo semplici devoti, ma erano uomini di un grande carisma che seppero attrarre altri alla loro causa. Scelsero di vivere insieme sul Monte Senario, che è proprio un monte vicino a Firenze, dove costruirono una chiesa e anche delle celle monastiche. E lì, sotto la guida della preghiera e del lavoro manuale, si dedicavano al culto di Maria e al servizio dei poveri. Il loro esempio di vita semplice e povera era contrapposta alla ricchezza e al lusso della società fiorentina, E ovviamente divenne un potente messaggio di speranza per molti che cercavano una via di fuga dalle tensioni sociali del tempo. E questa scelta di vita radicale non era un atto di mero allontanamento dal mondo, ma era piuttosto una risposta concreta alle difficoltà della società circostante. Perché il loro ritiro sul monte non era una fuga dalle problematiche sociali ed economiche, era un tentativo di rispondere in modo cristiano alla crescente corruzione dei costumi che si stava creando. Dunque, questi sette fondatori non erano solamente anacoreti, ma erano uomini che credevano profondamente nell'importanza della comunità e anche della condivisione dei beni spirituali, ma anche quelli materiali. E questo aspetto della loro vita era difatti un esempio a quel tempo di come la povertà evangelica e anche la carità potessero essere una risposta pratica ai problemi più urgenti dell'epoca. E la spiritualità dei sette santi si basava sulla preghiera, sulla meditazione e sulla venerazione della Vergine Maria. E Maria per loro non era solo una figura di devozione, ma era il modello di vita per eccellenza, materna, dolce e soprattutto sempre pronta a sostenere chi cercava aiuto. E infatti il loro ordinamento si fondava su una struttura comunitaria che cercava proprio di imitare la vita dei primi cristiani, rinunciando ai beni materiali, praticando la carità, ma soprattutto con una forte dedizione alla vita contemplativa. Nonostante le difficoltà iniziali e ovviamente anche la sfiducia che potevano avere suscitato nelle autorità ecclesiastiche, il loro ordine comunque si diffuse abbastanza rapidamente in tutta Italia e successivamente anche in tutta Europa. E l'ordine dei Servi di Maria si fondava su una struttura comunitaria, ma si distinse soprattutto per la devozione mariana e per la capacità di attrarre nuove vocazioni, che lo portarono infatti a crescere piuttosto rapidamente. E nel 1247 il Concilio di Lione addirittura tentò di sopprimere quest'ordine, in quanto lo considerava un po' come una minaccia per quelli che erano gli ordini religiosi già esistenti. Tuttavia, la forza della spiritualità dei servi e l'insistenza soprattutto dei fondatori nel voler seguire il loro ideale di vita riuscirono a superare le difficoltà. E infatti fu Papa Innocenzo IV che alla fine del XIII secolo permise loro di continuare la loro missione. E questi approvò ufficialmente l'ordine, infatti, garantendo un riconoscimento ecclesiastico che permise ai servi di Maria di prosperare e diffondersi ulteriormente. E i sette santi fondatori furono canonizzati da Papa Leone XIII nel 1888, un atto che ha sancito definitivamente la loro santità e il valore del loro cammino spirituale. La loro canonizzazione non solo riconosceva la loro devozione religiosa, ma testimoniava anche l'impatto che la loro scelta aveva avuto sulla Chiesa e sulla società. La loro vita era fatta di povertà, di penitenza, di carità, fu un esempio per molti, soprattutto in un'epoca in cui il mondo e la società stavano cambiando rapidamente sotto l'influenza di nuove correnti di pensiero. Dunque, i sette santi fondatori rappresentano un esempio luminoso di come la fede possa essere vissuta in modo radicale e autentico, anche appunto in un tempo di grande incertezza politica e sociale. E la loro dedizione alla Madonna, alla scelta di vivere in povertà, in comunità, e il loro esempio di carità e spiritualità sono rimasti un patrimonio duraturo per tutta la Chiesa. E il loro esempio continua quindi a ispirare non solo chi scelgono la vita religiosa, ma anche tutti quelli che appunto nella loro quotidianità cercano un ideale di giustizia, di carità e anche di speranza.
Oh, ti ringrazio molto Maria per questa tua presentazione, davvero di grande ricchezza ed eloquenza, veramente, perché ci dà proprio un'idea, un'immagine chiara e potente. dell'esempio, del valore dell'insegnamento dei sette santi fondatori, dei servi di Maria, come ci mostra che la risposta ai problemi e alle avversità del mondo la possiamo sempre trovare nella fedeltà a Dio, nel compimento della sua volontà, quindi nella pratica e nella coltivazione delle virtù, il che ci dà poi così la vera libertà del cuore e la quiete dell'animo, perché ci permette di distaccarci da ogni cattiva influenza proveniente dal mondo e quindi anche dai mali che gli uomini possono scegliere di commettere, proprio come hanno fatto. Come si sono distaccati, si sono liberati da queste iniquità, tutti i santi sette fondatori. Penso, cari radioascoltatori, che possiamo ora fermarci per una breve interruzione musicale. Rimanete in nostra compagnia. Ritornati in vostra compagnia, cari radioascoltatori. Andiamo dunque ad aprire la seconda parte della puntata di oggi, per la quale vorrei subito coinvolgere lei, caro padre Giampio, per condurci nella riflessione su tutti gli spunti, gli argomenti e le osservazioni che possono scaturire proprio dall'apprendimento dell'opera compiuta e quindi anche dell'insegnamento offertoci dai sette santi fondatori. E cosa vorrebbe evidenziare, padre?
Grazie Valerio, cari amici, bentrovati tutti voi, grazie anche Maria per questo bel intervento. Mi piaceva anche un po' sottolineare una bella frase che Maria aveva detto: la Madonna li aveva scelti per servire Maria. Sono stati scelti per servire Maria. E volevo chiedere a Maria se poteva un po' aiutarci, pensa, a comprendere questa frase. Uno dei santi sette fondatori, Sant'Alessio Falconieri, quello che sarà il più longevo di tutti i santi fondatori, che era solito ripetere questa bellissima frase: la vera fondatrice dell'ordine è la Vergine Santa. Secondo te, Maria, che cosa questa frase, che cosa può dirci a noi anche per questa bella realtà di questi santi sette fondatori, che la vera fondatrice dell'ordine è la Vergine Maria, unita con quella frase che dicevi più, che sono stati scelti proprio da lei, dalla Madonna. Grazie.
Io credo che La Madonna in questo senso abbia voluto affidare proprio questi giovani, questi uomini alle sue mani, al suo grembo, così come ha fatto anche con tanti ordini precedenti, come l'ordine dei Carmelitani, l'ordine dei Domenicani. In questo senso la Madonna affida un gruppo di persone e promette loro la sua protezione, come se avesse messo i suoi servi al di sotto del suo manto e in un certo senso li portasse con sé e porta con sé anche tutti coloro che sono devoti, che fanno parte dell'ordine e che si affidano ai sette santi, che si affidano alla devozione appunto a Maria. In questo senso la Madonna credo che di nuovo abbia ristabilito una connessione, un rapporto, un legame stretto con l'umanità. Nuovamente si è dimostrata colei che è una porta del cielo, colei che è un tramite attraverso il quale possiamo appunto raggiungere e arrivare alla santità. Io credo che affidare un ordine a Maria voglia dire affidare un ordine ad un percorso, ad un cammino verso la santità certa, ecco, sicuramente attraverso un percorso che è, come dire, protetto e ispirato, dai suoi passi.
Grazie, veramente preciso e puntuale anche questa considerazione che hai fatto. Adesso vorrei chiedere anche a Maria Sole un'altra riflessione su quello che sono le prime apparizioni della Beata Vergine Maria nei primi anni di questa fondazione dei Santi Sette Fondatori. Ad esempio, una notte del 25 marzo al Vescovo di Firenze, Monsignor Ardinio, rapito in estasi, vide una vite di straordinaria grandezza. E in questa bellissima immagine vede questa vite e i tralci in numero di sette che si elevano maestosamente portando essi stessi numerose gemme. E subito dietro stava la Beata Vergine Maria vestita di nero e stende la Madonna la mano sopra questa vite come per ricoprirla della sua protezione. E un tratto la Vergine dice: Io sono la vite. Voi siete i tralci e in questo modo i miei servi produrranno frutti. E in questa visione noi vediamo che la Madonna manifesta al Vescovo di Firenze la fondazione dell'Ordine dei Servi di Maria. Ma che cosa può essere questa? Bella, perché noi conosciamo questo episodio del Santo Vangelo in cui il nostro Signore Gesù che dice: Io sono la vite e voi i tralci. Un po' una novità, se vogliamo, nel campo della vita dei santi, trovare che sia proprio la Beata Vergine Maria che si paragona alla vite e noi tralci. Cosa vuol dire, secondo te, Maria Sole? Cosa può dirci voler rimanere sempre uniti alla Beata Vergine Maria per portare frutto? Che cosa può aiutarci in questo? Grazie, Maria Sole.
Ave Maria, grazie a lei, padre. Allora, secondo me questa apparizione della Madonna per dare il via poi alla missione dei santi, Madonna addolorata, come quella che proprio sarà all'inizio del cammino dei sette santi fondatori, ci insegna che nel dire appunto che lei è la vite e noi i tralci uniti a lei, dobbiamo imparare con le nostre vite, in primis seguendo l'esempio di questi sette santi di cui stiamo onorando la memoria, a lasciare tutto nelle sue mani, ad unirci a lei con una vita veramente di meditazione, di contemplazione, di imitazione, nelle sue mani. E a questo proposito mi vengono in mente diverse figure di altri santi la cui marianità è stata particolarmente presente e importante, una su tutti la figura di San Luigi Maria Grignon di Montfort, e mi viene in mente proprio la sua consacrazione alla Madonna, ciò che lui insegna a proposito del lasciare tutto a lei, no? E quindi probabilmente, Io penso, immagino che forse la Madonna volesse intendere che lasciando fare a lei, donandosi interamente a lei, stando uniti veramente a lei, come lo sono appunto la vita e i tralci, lei si prende cura di tutto e tutto avviene poi tramite lei e in lei, secondo la sua volontà, che poi non è altro che quella di nostro Signore. Quindi, che poi ciò esattamente ciò che hanno fatto questi santi sette fondatori e tutti i santi, e in particolar modo i santi che in modo speciale hanno onorato la Madonna nella sua vita, nella loro vita. Quindi proprio rinunciare a tutto e lasciarsi proprio lasciarsi andare nel manto della Madonna per ottenere veramente tutte le grazie necessarie, che in primis sono quelle della vita eterna, no? Della salvezza, della perseveranza finale, come è stato per questi sette santi fondatori.
È giustamente proprio un pensiero molto corretto, questo dono di grazia che la Beata Vergine fa a questi santi sette fondatori perché portino frutti e la possibilità per tutti noi alla scuola di sette santi fondatori, alla scuola di San Luigi de Montfort, come dicevi Maria Sole, così tanti altri santi, anche noi, sempre uniti, consacrati. Innestati in lei, la mediatrice di tutte le grazie, possiamo portare tanti tanti frutti. E una predilezione, penso che possiamo vedere qui della Beata Vergine Maria per coloro che vogliono consacrarsi a lei. A Fatima dirà il suo cuore immacolato. È una visione che ha un altro santo, San Pietro da Verona, un frate domenicano. E noi troviamo che nelle cronache antiche dei Servi di Maria si legge una visione che ebbe il glorioso martire domenicano San Pietro da Verona. Mentre una volta stava riposando, ebbe una visione, un'apparizione luminosa, e vide un monte tutto ricoperto di fiori. Fiori di ogni specie, fiori dal più gradito odore. E fra questi fiori, sette gigli. E gli angeli a un certo punto radunano, prendono tutti questi fiori di questo monte, e fanno delle ghirlande da porre sul capo della Madonna. E quei sette gigli, la Madonna, gli angeli prendono, la Madonna li prende, li stringe al suo cuore e dice che le depone gelosamente tra le pieghe del suo manto regale. E quale può essere la bellezza di appartenere alla Madonna? Pensa, come a Fatima la Madonna ha chiesto di consacrarsi al suo cuore immacolato, San Luigi de Montfort ha portato questa devozione della consacrazione alla Madonna. Ma pensa che, Marisole, quale bellezza può essere quello di questo dono che hanno ricevuto i sette santi fondatori di essere così privilegiati, da essere posti nel suo manto materno, così custoditi dal suo cuore immacolato? Che cosa vuol dire, secondo te, o che cosa si può provare per una cosa del genere?
Premetto che ancora non sono consacrata alla Madonna, però per quello che ho potuto sperimentare fino adesso, è veramente una grande pace, una grande serenità, una grande certezza di essere nelle migliori mani possibili, e raffigurata questa certezza da questi gigli appunto posti sul capo poi della Madonna a simboleggiare i sette santi fondatori in questo caso. Quindi sì, secondo me si tratta veramente di una grande serenità d'animo unita ad una maggiore anche dolcezza, gusto nella devozione a lei e nel propagare anche la devozione, anche nella preghiera proprio del rosario, anche nella semplicità del quotidiano, una grande sicurezza di essere, ovviamente se è ciò che si sta facendo, di star corrispondendo alla grazia, perché la Madonna è la mediatrice delle grazie, quindi è colei che ci apre tutti i maggiori canali di grazia possibili, e poi questo si mostra concretamente nella propria vita, nella conferma delle proprie scelte, anche nella preghiera quotidiana, e una grande dolcezza di appartenere a lei e una maggiore serenità anche nelle tribolazioni, nelle croci, nelle contrarietà di tutti i giorni, sapendo che tutto è per lei, tutto è donato a lei, e quindi lei di ogni nostro respiro in quella giornata, in ogni giorno poi saprà come purificarlo per offrirlo a Dio, e questo è meraviglioso, no? Perché solo nelle mani della Madonna può capitare questo.
Eh sì, proprio solo nelle mani dell'Immacolata, della Beata Vergine Maria, può capitare questa cosa bella. Perché tutti quei fiorellini che componevano quel monte erano tutti quelli che diventavano devoti della Beata Vergine Maria. E allora per questo mi sembra anche collegato a quella che è stata la missione fondamentale per i servi di Maria. I sette santi fondatori non si sono limitati solo ad amare, a servire la Madonna, ma hanno cercato di fare in modo di metterci tutte le forze per farla amare, per farla servire da tutto il mondo. La Madonna la festeggiamo come la regina dell'universo, la regina del cielo e della terra. E se una regina deve essere servita, se è una mamma, madre di misericordia, deve essere amata. Ecco allora come i santi sette fondatori si dedicano con tutte le forze per farla servire e per farla amare. E avevano un motto che mi piace molto ricordare: servire Maria e regnare. E allora i sette santi fondatori sapevano che la Vergine Santissima li aveva chiamati. Perché? La Madonna voleva essere conosciuta da tutti i suoi figli intorno al mondo. Quindi chiama questi sette santi perché la facciano conoscere, la facciano amare. E visto che l'amore è di natura sua diffusivo, ecco che si dedicano a questo grande apostolato mariano, ardente e infaticabile. È interessante perché anche San Luigi da Monforte dirà che la via più facile, più breve, più sicura per portare le anime a Gesù. Pensa a questo bel apostolato. Che importanza può avere, secondo te, Maria Sole, questo apostolato di portare, di far conoscere la Beata Vergine Maria le anime, di far innamorare le anime della Beata Vergine Maria, di fare mettere tante anime al servizio della Beata Vergine Maria? Quale importanza può avere, secondo te, Maria Sole? Grazie.
Ma, prego, ha un'importanza grandissima, e mi rendo conto che è quello che poi la Madonna, tra le varie richieste, ha sempre però domandato nelle apparizioni riconosciute fino ad adesso, e in particolar modo forse nell'ultimo secolo. E lo domanda questa, domanda che lei sia amata e conosciuta, che poi era ciò che anche diceva San Pio da Pietralcina, no? Amate la Madonna e fatela amare, perché la salvezza delle anime, che è l'unica cosa che conta, passa attraverso di lei, e senza di lei non può esserci la salvezza. Quindi è tanto importante che le anime la conoscano, la invochino, la amino, la servano, anche nel servizio poi ai fratelli, come hanno fatto i sette santi fondatori, perché veramente solo lei può assicurare che un'anima giunga al paradiso, perché come lei non c'è nessun altro che desidera la nostra salvezza, solo Dio può desiderarlo, più della Madonna. Quindi il fatto di voler far conoscere la Madonna, farla amare, è veramente un'ancora di salvezza per tutta la Chiesa, per tutto il mondo e per tutti i battezzati, per tutti coloro che vogliono entrare a far parte, no, della sua schiera di combattenti.
Grazie. E adesso vorrei un po' chiedere, Maria Sole, quella che è stata proprio la volontà della Beata Vergine Maria, la Madonna, apparendo ai sette santi fondatori, gli chiese loro di coltivare in se stessi e di ispirare negli altri una tenera compassione ai suoi dolori, con i quali ha cooperato alla redenzione del genere umano. La Beata Vergine Maria coopera con i suoi dolori, la socia del Redentore, San Giovanni Paolo II, la cara corredentrice, che Padre Pio, San Leopoldo Mandic, Santa Veronica Giuliani, insomma, chiamato la donna, la nostra madre corredentrice. E quindi la Madonna gli chiede, dice, in un'apparizione ai sette santi curatori, dice: miei diletti, io vi ho scelti, e come diceva appunto Maria in precedenza, vi ho scelti e vi ho ritirati dal mondo. Adesso prendete questo abito di lutto, questo abito di lutto e di dolore simile al mio. Ora, l'abito dei santi dei servi di Maria, l'abito nero, è proprio un là che ricorda il lutto e il dolore della Beata Maria. E la Madonna gli chiede di indossare quell'abito proprio per ricordare il suo dolore e il suo lutto. Da oggi in avanti porterete ogni giorno e notte questo mio abito in memoria del dolore immenso che provai quando assistetti alla morte crudele del mio dolcissimo figlio, e pagherete dappertutto il ricordo dei miei dolori e della passione del mio Gesù. Quindi la Madonna desidera che i sette santi fondatori e tutti i sacerdoti della Beata Vergine Maria, alla scuola dei sette santi fondatori, portino la devozione, facciano corso alla devozione ai dolori della Beata Vergine Maria. Beh, adesso che siamo in questo tempo di Quaresima, questo tempo forte in cui ricordiamo la passione di Gesù Cristo, nel venerdì della quinta di Passione si ricordano anche proprio la festa dei sette dolori della Beata Vergine Maria, quindi possiamo proprio ben comprendere questo grande mistero. Che importanza ha la meditazione del meditare la passione di Gesù, meditare la passione e la compassione della Beata Vergine Adorata Corredentrice, Maria Sole. Grazie.
Nel meditare la passione, appunto, quale tempio più propizio per farlo se non questo della Quaresima, possiamo proprio immedesimarci ancora di più in quelli che sono stati i dolori patiti da Gesù per noi, per aprirci le porte del paradiso, se lo facciamo tramite il cuore della Santissima Vergine, e questo lo possiamo fare appunto tramite la meditazione dei suoi di dolori, che sono strettamente uniti e interconnessi con quelli del Signore, perché il loro cuore difatti palpitava come se fosse, i loro cuori palpitavano come se fosse uno solo, quindi i dolori di Maria sono i dolori di Gesù, la passione di Gesù è la passione di Maria. E mi viene da dire proprio che in Quaresima fare questo tipo di meditazione, anche magari con la recita del Rosario dell'Addolorata, comunque approfondendo il titolo dell'Addolorata attribuito alla Madonna e della Desolata, può veramente dar modo di entrare più in profondità nell'opera della redenzione. E innanzitutto anche permettere di amare di più la Madonna e approfondire anche il suo ruolo di corredentrice del genere umano, perché è quello che è accaduto sotto la croce, di corredentrice e madre di tutti i cristiani, perché appunto lei è diventata madre nostra proprio sotto la croce. Quindi sì, credo sia di fondamentale importanza fare questo. Approfondire la devozione all'Addolorata, che poi è colei che appunto ha fatto sì che, apparendo ai Santi Sette Fondatori che potessero fondare l'ordine, ecco, e tramite l'approfondimento e il vivere questa devozione, unirci di più alla croce, in particolar modo in Quaresima.
Pensa come l'Addolorata, chiedevano con un fratello il giorno di sabato, dovevano fare i passionisti la meditazione sul paradiso. E ora un confratello dice, confratello Gabriele, hai fatto oggi la meditazione sul paradiso? Oh sì, oggi ho meditato i dolori della Madonna, i dolori della Madonna sono il mio paradiso. È proprio vero che in queste anime brillanti di santi è proprio la meditazione sulla passione di nostro Signor Gesù Cristo, la passione della Beata Vergine Maria, dolorata cuore redentrice, è proprio la strada della nostra salvezza e santificazione, proprio come la Madonna l'ha voluto. Proprio un ordine proprio che si dedicasse proprio a questa meditazione dei dolori della Madonna. C'era San Filippo Benizi, uno degli altri santi sette fondatori, che una volta si incontrò con due frati predicatori domenicani che gli domandarono: siamo nel 1258, da poco sono stati fondati, dice, ma che tipo di abito portate voi? Dice, e allora risponde San Filippo Benizi: noi siamo chiamati servi di Maria. E portiamo l'abito del suo dolore. E ancora dello stesso santo viene scritto che non aveva nel suo cuore altro che la passione di Gesù Cristo e l'immenso dolore della Beata Vergine Maria. E nelle cronache antiche si legge queste parole: fin dal principio dell'ordine, la Vergine delle Vergini, volendo lasciare agli uomini il ricordo della sua vedovanza, scelse sette uomini di ammirabili santità. Questi uomini, prima di Don Sali, il Signore Dolore di Maria, erano a capo di una casa consacrata alla Vergine Divina, la Confraternita di Maria, ed essendosi fatto un abito secondo la forma prescritta, con grande allegrezza indossarono quest'abito del lutto di Maria. Sembra un po' strana, Maria Sole, con grande allegrezza quest'abito di lutto. È strano perché se un abito di lutto non può esserci, come può esserci allegrezza con un abito di lutto? Se l'abito lutto, noi siamo abituati, pensiamo ai nostri lutti, siamo dati alla tristezza. Come può esserci questa grande allegrezza, Maria Sole? Da cosa può derivare questa grande allegrezza? Me lo puoi spiegare anche ai nostri cari amici?
Certo, io penso che questa grande allegrezza di cui si parlava sia propria del fatto che anche tramite i dolori della Madonna noi possiamo, abbiamo potuto e possiamo e potremo, volendolo, salvarci. E quindi tutto ciò che Nostro Signore e la Santissima Vergine hanno patito nei loro cuori e Nostro Signore anche proprio nella carne, è stato fatto con un amore immenso che mai potrà essere eguagliato. Di conseguenza, sebbene diciamo, questo dolore sia stato incommensurabile, imparagonabile a qualsiasi altro, è stato proprio frutto del loro amore immenso, straordinario nei nostri confronti. E di conseguenza, è forse anche per questo che la meditazione sui dolori della Madonna era poi la meditazione sul paradiso, perché innanzitutto consolare la Madonna meditando i suoi dolori, già questa è una forma di partecipazione alla gioia celeste, io penso, no? Perché quella della consolazione e della compartecipazione al dolore della Madre del Cielo è già una bellissima forma di devozione, di contemplazione, e in più appunto sapendo che questi dolori ovviamente non sono stati vani, ma sono stati la causa, il mezzo comunque della nostra salvezza. Senza di essi Dio ha previsto che ci fossero, e quindi per la sua volontà no, perfetta, ecco che allora anche tramite i dolori della Madonna, oltre che tramite le piaghe di Nostro Signore, siamo stati salvati.
È proprio vero così. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo perché per mezzo della tua santa croce hai redento il mondo. Santa Madre di voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. È proprio il dolore santificato dal dolore preziosissimo di nostro Gesù Cristo e dalla socia del Redentore, la Madre nostra corredentrice, il nuovo Adamo e la nuova Eva che riparano a disobbedienza del primo Adamo e la prima Eva come dicevano i santi padri. Grazie veramente tanto, Maria Sole, di questa cosa, di queste precisazioni che ci hai aiutato a comprendere. E Valerio, visto che siamo anche un po' in conclusione, proprio se ci può aiutare a comprendere questo insegnamento che ancora la Madonna dà ai Santi Sette Fondatori, quando dice che andate e propagate dovunque il ricordo dei miei dolori e della passione del mio Gesù. Grazie, Valerio.
Grazie a lei, Padre Giampio, grazie Maria Sole, grazie Maria per tutti questi interventi. Ovviamente è uno più importante dell'altro. In particolare vorrei sottolineare l'ultimo concetto che è stato evidenziato anche proprio da Maria Sole nel suo intervento, oltre a tutte le altre osservazioni e riflessioni che ha condiviso con noi, lei con Maria e con lei ovviamente Padre Giampio, ovvero la capacità di cogliere perfettamente il senso più profondo del dolore, quindi poi del dolore per eccellenza, quello materno per eccellenza, che è quello della Santissima Vergine Maria, la nostra Madre Celeste, la Madre di Dio, il dolore della Madre di Dio. Ed è una capacità che tutti i santi sono riusciti a maturare nel corso della loro vita, della loro esperienza. Per aver appunto compreso il senso, il significato del dolore in previsione del suo fine ultimo, quindi dello scopo per cui esiste, per cui il Signore Gesù ha offerto il proprio dolore, ha offerto se stesso al dolore, all'abiezione, alla persecuzione, all'ingiustizia e all'offesa dei malvagi, per elevare a Dio la salvezza dell'umanità, quindi per poter riscattare, quindi tramite se stesso, la salvezza eterna di tutte le anime, ovviamente, che accoglieranno questo beneficio di amore e di redenzione. E allora, cogliendo questo aspetto, viene quasi naturale, anche se sembra un paradosso, il provare vera gioia anche nella sofferenza, ovvero la gioia nella sofferenza, perché la sofferenza è superficiale, attiene quello che è esterno al nostro cuore, al più profondo della nostra anima, nella quale invece, a cui interno invece permane la quiete, permane la gioia, proprio nella considerazione del bene supremo a cui quella sofferenza è rivolta, per la quale quindi diventa utile e diventa fruttuosa anche in tutto questo senso. Quindi il nostro Signore e la Santa Vergine Maria insieme a Lui ci insegna proprio ad amare la sofferenza. Allora è normale anche che si riesca a trovare il paradiso, la contemplazione, la meditazione del paradiso nei dolori di Maria Santissima, perché stare con Gesù, pur sempre nella sofferenza, significa stare in paradiso, perché è Gesù. È Dio, è la presenza di Dio, è l'amore infinito di Dio che si manifesta nel modo più grande e più intenso nel sacrificio della croce a costituire per tutti noi e per le nostre anime il paradiso. E quindi l'amore della Madonna nel diretto seguito e nella diretta cooperazione all'amore di Cristo all'interno della sua sofferenza, del suo sacrificio. E allora tanto più diventa importante, come diceva lei padre, la diffusione della venerazione della Santissima Vergine Maria, della sua devozione, dell'affidamento a lei come via diretta e privilegiata per il paradiso, come tralcio, cioè come vite a tutti gli effetti, perché è intimamente unita alla somma vite, alla vite, diciamo, basilare, fondamentale, che è Cristo stesso, ed è lei, la vite attraverso la quale noi possiamo essere totalmente, perfettamente tralci della vite divina di nostro Signore Gesù e quindi portare il massimo sempre dei frutti a Lui graditi per il compimento, per la realizzazione del suo disegno d'amore. Ed è questo che hanno fatto i sette santi fondatori in modo particolare, per cui teniamo bene a mente tutti questi esempi e insegnamenti che loro ci offrono e portiamoli nel nostro cuore insieme alle piaghe del Signore, insieme al dolore di Maria addolorata, corredentrice. E davvero con questo augurio per Il prosieguo per quest'ultima parte di Quaresima, cari radioascoltatori, noi vi salutiamo, dandovi appuntamento alla prossima settimana per una nuova puntata della nostra trasmissione. Che il Signore vi benedica, la Santa Vergine Maria vi custodisca sempre nel suo cuore, vi guidi e vi conduca a Gesù e dunque alla vita eterna, con l'intercessione particolare dei sette santi fondatori dell'ordine dei servi della Beata Vergine Maria. A presto, Ave Maria.